Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno a tutti. Sono felice di essere di nuovo con voi perché, come abbiamo ascoltato prima da Padre Livio, realmente Radio Maria è un grande miracolo. Tutte le volte che parlo a Radio Maria poi incontro le persone in parrocchia e mi dicono che mi hanno ascoltato, c'ho anche qualcuno che magari mi fa qualche obiezione alle cose che ho detto e anche girando qualche volta per l'Italia che mi capita, sicuramente sento tanti che ascoltano Radio Maria, che sono molto consolati, aiutati nella loro preghiera, nel loro cammino cristiano. Anche possibile riascoltare le lezioni, gli incontri, le catechesi, e quindi anche delle persone mi hanno detto che poi vanno su Radio Maria, si tirano giù gli interventi che gli interessano di più, li ascoltano in macchina, in aereo, e noi abbiamo tanto tempo adesso girando, anche chi lavora, e con Radio Maria c'è la possibilità di portare la meditazione un po' dovunque, quindi certamente io innanzitutto desidero attaccarmi a questo appello di Padre Livio per il sostegno di Radio Maria da parte di tutti i radioascoltatori, perché è certamente un mezzo attraverso cui la Madonna e Gesù raggiungono tanti cuori, sostengono tantissime persone, e quindi non c'è altro da aggiungere, su cui la Madonna e Gesù raggiungono tanti cuori, sostengono tantissime persone, e quindi non c'è altro da aggiungere. La catechesi di oggi, il percorso di fede, abbiamo, come ha detto Bruno, si intitola Gustate, vedete come è buono il Signore, ed è un commento che desidero farvi al Salmo 33. Già un'altra volta avevo fatto un commento al Salmo, a un altro Salmo qui a questa trasmissione, e questo mio desiderio di fare entrare di più gli ascoltatori nei Salmi, da qui è nato anche un piccolo librettino che adesso è uscito, che si intitola Camminando verso la luce, un modo semplice per riscoprire la bellezza dei Salmi, edizioni Messaggero di Padova, che è nato da un dialogo che ho avuto con una ragazza del mio gruppo giovani durante una gita. Gli ho chiesto: come mai tu non vieni a recitare i vesperi che facciamo prima dell'incontro con i giovani? E lei mi ha risposto, molto sinceramente: non capisco perché devo venire a dire delle parole che non c'entrano niente con la mia vita. E io gli ho spiegato un po' l'importanza dei Salmi, però è rimasta nel mio cuore la risposta di questa ragazza, e ho capito che tanta gente, soprattutto i giovani, sono lontani dal gustare la bellezza che è nascosta nella preghiera dei Salmi. E da qui è nato il mio desiderio di scrivere questo libro che si intitola Camminando verso la luce, perché i Salmi sono proprio un cammino che il Signore ci fa fare verso di Lui, e quindi è un cammino dalle tenebre alla luce, è un cammino stupendo. Io devo dire, quando ero prete un pochettino più giovane, rimanevo affascinato dalle letture spirituali che facevo da grandi teologi, e non che adesso non legga anche tanti libri di spiritualità, però i Salmi, oggi come oggi, sono una delle cose che mi colpisce di più. Questa preghiera che la Chiesa ci fa ripetere tutti i giorni, e hanno una profondità abissale che io, quando ero prete più giovane, non coglievo. E ho capito, sto capendo anche perché i monaci hanno recitato sempre i Salmi. Hanno recitato i Salmi perché i Salmi si possono imparare a memoria, rimangono dentro il nostro cuore le parole dei Salmi, sono una preghiera che ci accompagna sempre, che abbraccia ogni circostanza della vita. E allora cerchiamo oggi di entrare un po' in questo magnifico Salmo, che è il Salmo 33, e il cuore di tutto il Salmo è un invito a gustare e vedere quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Tutto lo scopo della nostra vita è gustare e vedere quanto è buono il Signore. Innanzitutto desidero invitare a riscoprire questa dimensione della vita cristiana, che è la dimensione contemplativa. Noi, il nostro mondo, che è un mondo nella sostanza, almeno quello occidentale, un mondo molto ateo, nato dal marxismo, da tante altre correnti anticristiane. Insomma, Marx che cosa ci ha detto? I filosofi antichi hanno contemplato il mondo, i filosofi prima di noi. Noi lo vogliamo cambiare. E quindi un po' la mentalità di tutti col loro lavoro, cambiare il mondo, trasformarlo, ma per andare dove nessuno se lo chiede. E così anche noi rischiamo nella nostra vita di essere immersi, di essere presi da mille cose da fare. Talvolta parlando con le persone mi raccontano che sono come immersi dentro una lavatrice, si alzano al mattino e entrano dentro un continuo vortice di cose da fare e non si fermano a gustare e vedere quanto è buono il Signore, non si fermano a scoprire tutto ciò che il Signore ci dona e che è ciò che ci rende veramente contenti. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. La beatitudine nasce solo dal rifugiarsi nel Signore, dunque noi ci dobbiamo un attimo fermare ogni tanto, fermare a guardare il cielo, a guardare un albero, a guardare un fiore, a guardare un bambino, a guardare la persona che ci sta di fianco. Sì, va bene, sbaglia in questo, sbaglia in quest'altro, dobbiamo correggerla, non ci capisce, sono tutte cose vere, ma noi ci fermiamo un attimo a guardare in faccia la persona che abbiamo davanti, a guardarla negli occhi e a stupirci che è un mistero infinito, è un mistero enorme. I padri della Chiesa dicevano tutto è pieno di misteri. Noi che siamo in questa società scientifica, tecnica, pensiamo di avere scoperto tutti i misteri, che tutto con la nostra tecnica è nelle nostre mani, e alla fine qual è il risultato? Che ci perdiamo la cosa più bella della vita, che è gustare quello che il Signore ogni giorno ci dona, fermarci a guardarlo. Io spesso alle persone che vengono a confessarsi dico, ma la sera, oltre l'esame di coscienza, fermati 5 minuti a guardare i doni che il Signore ti ha fatto durante la giornata. Un esercizio piccolissimo, ma 5 minuti al giorno fermati. E guarda che cosa il Signore ti ha donato durante la giornata e vedrai che scoprirai un sacco di cose che il Signore ti dona, ma che siccome non ti fermi a guardarle, non riesci a vederle. Anche noi lo ripetiamo nella messa, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Ma questa gloria perché non la vediamo più? Non è che la gloria di Dio non c'è, è siamo noi che non ci fermiamo a guardarla. Allora innanzitutto il Salmo ci invita a gustare e vedere quanto è buono il Signore. Questo è lo scopo di tutta la vita, lo scopo è la bellezza della vita contemplativa. Ma come? Arrivare a gustare e vedere la bontà del Signore nella preghiera, nel silenzio, nella meditazione. Come è possibile? Ecco che il cammino del Salmo, i Salmi hanno sempre dentro un cammino di fede. Questo qua è Cammini di Fede, la trasmissione, e i Salmi hanno sempre dentro un cammino di fede. Allora che cosa ci racconta il salmista? Ho cercato il Signore e mi ha risposto. Innanzitutto, se noi vogliamo gustare il Signore, dobbiamo cercarlo. E chi è che lo cerca? L'umile. Ecco, io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrano. L'umile è colui che sa che gli manca qualcosa. È colui che crede di non sapere già tutto. È colui che sa che è povero. Infatti il Salmo poco dopo dice, questo povero grida, chi è il povero? Colui che sa che tutti i suoi beni vengono da qualcun altro. Allora che cosa fa? Grida. Se è veramente povero, grida. Come ad esempio i ciechi del Vangelo, gli storpi che li vediamo gridare: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. E perché gridavano? Perché erano coscienti della loro povertà, della loro mancanza. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. Ma quanto la nostra vita è segnata dalle angosce, dalle paure, la paura di perdere il lavoro, la paura che il figlio si ammala, la paura di non riuscire a arrivare a fine mese. La nostra vita è piena di angosce, angustie, ma noi possiamo rimanere schiavi di queste angosce, di queste paure, oppure, come il salmista, gridare al Signore, certi che Egli ci sta ascoltando. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. Al contrario dei poveri e degli umili, i ricchi. Che cosa succede ai ricchi? Che tante volte magari noi invidiamo. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Vedete che ogni versetto è una poesia. Ogni versetto è una poesia, e noi per entrare nei Salmi, il trucco qual è? Partiamo dal versetto che ci colpisce, fermiamoci sul versetto che ci colpisce, tratteniamolo nel cuore e piano piano entriamo dentro la musica di questa preghiera, perché non dimentichiamoci che i salmi venivano cantati. Adesso nella mia chiesa, qui a Santa Giulia, a Torino, abbiamo deciso, ma questo non è una grande novità, perché molte chiese si fa, però prima da noi non si faceva, il salmo si canta. Il salmo si canta e ho visto quanto la gente sta molto più attenta, quanto le parole penetrano di più. Ecco, quindi i salmi sono dei canti, sono delle poesie cantate, sono delle preghiere cantate. Allora questi versetti ci rimangono facilmente nel cuore, perché hanno una profondità incredibile, ma altrimenti sono semplicissimi. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. C'è proprio una musica dentro queste parole. E perché il ricco impoverisce? Il ricco impoverisce perché colui che è già pieno di se stesso, colui che è pieno di tutte le cose che c'ha lui, non può ricevere più niente da Dio. È come se noi avessimo una casa tutta piena di cose, Dio ce ne vuole donare delle altre, non c'è più spazio, non c'è più spazio. Quando la nostra anima è piena di noi stessi, delle nostre preoccupazioni, e allora ecco che il Signore non può donarsi a noi. Per questo i ricchi impoveriscono e hanno fame. Ma chi cerca il Signore non manca di nulla, ed è letterale, è proprio vero. Quando noi gustiamo il Signore nell'Eucarestia, quando lo gustiamo nelle parole che ci dice nella Sacra Scrittura, quando lo gustiamo nella bellezza che contempliamo del creato, quando lo gustiamo nei Suoi santi, che sono sia i grandi santi sia i santi più semplici che noi troviamo nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità. E allora veramente facciamo questa esperienza che non ci manca nulla. Adesso, prima di introdurci nella seconda parte del Salmo, facciamo un piccolo stacco musicale. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Chi di noi non vuole fare questa esperienza di gustare e vedere quanto è buono il Signore? Il salmista ci chiede: c'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene? C'è qualcuno che desidera la vita vera, la vita che non finisce, la vita eterna? Già su questa terra iniziare a gustare questa vita che non finisce? E pensate che la domanda di questo salmo è la domanda dell'inizio della regola di San Benedetto. San Benedetto dice ai suoi monaci, quando entrano dentro il monastero, chiede: C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene. Siete venuti nella casa di Dio per questo? Ecco, allora io vi indico la strada. Venite, figli, ascoltatemi. Vi insegnerò il timore del Signore. Dunque, per gustare e vedere la bontà del Signore, dobbiamo entrare nel timore del Signore. Il timore del Signore, questa parola, il timore del Signore, è un po' dimenticata nell'insegnamento di oggi e quindi cerchiamo di riscoprirla e di riprenderla. Che cos'è il timore del Signore? Intanto il salmista ci insegna che il timore del Signore è qualcosa che si impara. È qualcosa che si impara. Voglio farvi un piccolo esempio. Esco dalla chiesa a settembre era il giorno prima che iniziassero le scuole e incontro una ragazza che ha il viso un po' rovinato. Poi ho scoperto, parlando in seguito con lei, che aveva avuto un incidente con un cane che l'aveva assalita, poi insomma anche tante operazioni eccetera. Comunque questa ragazza mi dice ho paura di andare a scuola perché ho paura di essere presa in giro dai miei compagni. Allora io l'ho guardata e gli ho detto: ma tu non devi avere paura dei tuoi compagni. Tu devi invece temere il Signore. Solo di Lui devi avere timore. Perché è Lui davanti al quale sei ed è Lui che giudicherà la tua vita. Lei se n'è andata, mi ha ringraziato. Mi ha ringraziato perché è stata liberata da questa scoperta che la sua vita era davanti a Dio. È stata liberata da questa scoperta di essere davanti a Dio, è stata liberata dalla paura del giudizio dei suoi compagni, perché se noi perdiamo il timore di Dio, e Gesù ce lo dice, non abbiate paura di coloro che possono uccidere l'anima, ma abbiate paura di colui che può gettare l'anima e il corpo nella Geenna. Scusate, ho sbagliato, non abbiate paura di coloro che possono uccidere il corpo. Abbiate piuttosto paura di colui che può gettare sia il corpo che l'anima nella Geenna. E Gesù aggiunge: sì, ve lo dico, temete costui. Il timore del Signore ci libera dal timore degli uomini, ma soprattutto il timore del Signore è qualcosa che ci fa scoprire che Dio è più grande di noi. La nostra vita tante volte vive nell'angoscia perché noi siamo solo davanti a noi stessi. E allora, essendo solo davanti a noi stessi, cadiamo nell'angoscia. Mentre il timore del Signore è la scoperta che Dio è infinitamente più grande di noi. Quando noi guardiamo i monti, guardiamo il mare, guardiamo il cielo, ma se li guardiamo veramente, ma non possiamo non rimanere stupiti per una grandezza che ci supera da tutte le parti. Come dicevo all'inizio, tutto è pieno di misteri. Dio è infinitamente più grande di noi. E anche gli apostoli, che hanno potuto vivere la più stretta vicinanza a Dio e comunione con Gesù, avevano lì Dio fatto carne davanti a loro, mangiavano con loro, con Lui. Sono stati 3 anni con Lui. Prima di morire Gesù dice a loro: non abbiate timore, nella casa del Padre mio ci sono molti posti. E Tommaso e gli apostoli li vediamo lì, con Gesù, in questo dialogo di intimità, e Gesù è Dio. Gesù ci porta in questa intimità di dialogo con Dio impensabile all'uomo prima di Cristo. Però attenzione, gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la vita, la via. Lo chiama Signore. Gli apostoli chiamavano Gesù Signore, cioè riconoscevano che Gesù era infinitamente più grande di loro. per quanto potevano dialogare con lui in questa intimità incredibile con cui vediamo Gesù che dialoga con i suoi discepoli e con tutte le persone che incontra, per cui gli apostoli hanno questa libertà di dirgli: Signore, mostraci il Padre, ci basta, però lo chiamano Signore. E allora io penso che noi questo dobbiamo riscoprirlo, il timore del Signore. Tante volte siamo arrabbiati perché le cose non vanno come vogliamo noi, perché le persone non fanno quello che vogliamo noi, ma com'è più pacificante, com'è più pieno di letizia riconoscere che c'è un disegno di Dio che è più grande di noi. Noi possiamo fare qualcosa, ma dobbiamo inchinarci di fronte a questo infinitamente grande. E chi vuole vivere questa strada, ancora, dice il salmista, deve stare lontano dal mare, fare il bene. E perché questo? Perché gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Ecco, una cosa che stupisce leggendo i salmi, che proprio mi converte lo sguardo, è per questo che io voglio riproporli a tutti, come la Chiesa riproporre a tutti i salmi, è che noi scopriamo nei salmi che Dio ci sta guardando. Noi che viviamo dimentichi del fatto che Dio ci guarda e per cui tante volte ci sentiamo soli, leggiamo il Salmo e il Salmo ci dice: gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Ecco, siamo certi che il Signore ci sta ascoltando, il Signore ci sta guardando, e non si guarda se non coloro che si amano, e quindi il Signore ci ama. Però voi mi risponderete: sì, però se il Signore ci guarda, perché ci accadono tutte queste cose che noi non vogliamo? Perché accadono le ingiustizie? Perché accada il male? Perché mi accadono le malattie? Perché i malvagi sembrano trionfare? Ma questa domanda ce l'aveva anche il salmista. E infatti dice: molte sono le sventure del giusto. Molte sono le sventure del giusto. Ecco che dei salmi c'è anche nascosto Cristo. Chi è il giusto che ha avuto molte sventure? È Cristo. Ma lo libera da tutte il Signore. Il Padre preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Noi sappiamo che nessun osso di Cristo è stato spezzato per realizzare proprio questa profezia del Salmo. Neppure un suo osso sarà spezzato. La malizia uccide l'empio, e chi odia il giusto sarà punito. Non dobbiamo preoccuparci degli empi, non dobbiamo preoccuparci dei malvagi, già vivono la loro angoscia, già si puniscono da loro stessi, stando lontano da Dio. Invece guardiamo a Cristo che, pur essendo perseguitato, accetta tutto dal Signore. Certo che il Padre, ha la sua vita nelle sue mani, preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Ed ecco l'ultimo versetto che è bellissimo. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Chi in Lui si rifugia non sarà condannato. Noi non siamo servi perché siamo, non è vero che noi siamo servi perché siamo schiavi del peccato e della morte? E chi ci libera da questo? Il Signore, che riscatta la nostra vita, cioè che è morto al nostro posto, e morendo al nostro posto, prendendo il suo peccato al posto nostro, ha riscattato la nostra vita e non ci ha più condannati. Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi. Chi in Lui si rifugia non sarà condannato. Per quanto anche noi siamo pieni di peccati, questo Salmo ci dà una grande speranza, che Cristo riscatta la nostra vita e noi non saremo condannati, cioè potremo entrare in quella vita beata, gustate e vedete quanto è buono il Signore, che già possiamo gustare sulla terra e che nel paradiso gusteremo nella sua totale pienezza. Ecco, adesso io vi ho aiutati un po' a entrare nella bellezza e nella ricchezza di questo salmo. Adesso facciamo un piccolo stacco pubblicitario, poi è possibile fare delle domande su quello che avete ascoltato, sulla vita contemplativa, sul timore del Signore o anche sulle difficoltà che avete nel leggere i salmi, e cercheremo di aiutarvi.
Pronto? Sono Anna Maria Monza Brianza. Padre, io la devo ringraziare, non so come, perché lei ha scelto un tema molto, molto attuale, molto bello, che è quello dei salmi. I salmi ci danno una carica enorme nella vita di oggi, perché basta che noi siamo un po' giù di morale a volte, a dire: Signore, tu sei il mio pastore, non manco di nulla, dentro lì c'è tutto. Quindi io vorrei proprio che lei continuasse ancora quando partecipa a Radio Maria e rimanere su questo tema. Ecco.
Bene, Anna Maria, ti ringrazio quello che hai detto, cioè che sono una carica per la vita di oggi. Ecco, questa frase che hai detto mi sembra molto importante, perché uno pensa: ecco, i salmi sono stati scritti così tanti anni fa, che cosa avranno ancora da dire nella nostra vita di oggi, tecnologica, super moderna, ci spostiamo da una parte all'altra velocemente, allora i salmi che cosa hanno da noi da dire? Sono stati scritti da della gente che un po' stavano lì in Palestina così tanti anni fa, e invece no, e invece scopriamo questa cosa mirabile. Scopriamo che i salmi parlano alla nostra vita, e questa esperienza che tu raccontavi, una persona è un po' giù, basta che dice: Signore, tu sei il mio pastore, non manco di nulla, e subito un po' il suo atteggiamento cambia, la sua tristezza non viene magicamente tolta, ma qualcosa cambia. Perché? Perché la nostra tristezza non è più, non siamo più chiusi in noi stessi, ma con la preghiera quella tristezza diventa un trampolino verso Dio. Molti dicono: ma io non riesco a pregare perché ho le angosce, io non riesco a pregare perché ho le paure, io non riesco a pregare perché sono triste. Ma se noi leggiamo i salmi, nell'angoscia ho cercato il Signore, quante volte viene detto? E quante volte, perché avevano paura che i nemici li distruggevano, allora si rivolgevano a Dio. Allora ogni occasione della vita è possibilità di preghiera e domanda a Dio. E Anna Maria, quindi stai tranquilla, perché comunque anche nelle trasmissioni che faccio nella serata sacerdotale con Don Tino, quest'anno mi soffermerò sempre sui salmi. Pronto?
Pronto?
Sì, con chi parlo? Buongiorno, ciao.
Allora, io mi chiamo Teresa.
Sì, Teresa.
Allora, io confermo e condivido tutto quello che lei ha detto per quanto riguarda i salmi. Ecco, mi è venuta di fare una riflessione che veramente io devo ringraziare il Signore, perché attraverso il primo cammino di fede che ho fatto, ecco, sono venuta a conoscenza dei salmi, del loro significato, come veramente ogni parola di ogni salmo rispecchia la vita di ognuno di noi. E
bene,
quando
sì,
si trova a vivere determinati momenti, ecco, con la preghiera dei salmi trovi anche la risposta.
Teresa, ti ringrazio. E tu hai detto: nel mio cammino di fede ho avuto la fortuna di scoprire la bellezza dei salmi. Ecco, questo penso che sia importante per tutte le nostre comunità, siano le parrocchie, i movimenti, di proporre il momento dei salmi, il momento dei vesperi, il momento delle lodi, di proporlo in parrocchia, di proporlo in chiesa. Perché magari vengono pochi, quindi uno si scoraggia, però non bisogna scoraggiarsi, continuare, e soprattutto chi fa questa esperienza della bellezza della lettura dei Salmi la cerchi di comunicare, perché tante volte noi non sappiamo con che parole rivolgerci a Dio, o pensiamo che la situazione che viviamo sia un impedimento a vivere il rapporto con Dio, mentre i Salmi ci insegnano che non c'è situazione, dalla più bella alla più brutta della nostra vita, che non sia occasione di rapporto col Signore, non si possa trasformare nel rapporto col Signore. I Salmi sono scritti da uomini che vivevano ogni aspetto della vita in rapporto con il mistero di Dio. E noi che siamo immersi in questa società atea, di cui, diciamo, respiriamo questi bacilli, batteri di ateismo, no? Poi siamo abituati a pensare che ci siano delle cose nella nostra vita che non c'entrano con Dio. Non è un ragionamento che ci fa cambiare questa mentalità sbagliata. I Salmi, invece, che descrivono come questi uomini vivevano ogni cosa come rapporto con Dio, senza che ce ne rendiamo conto, piano piano ci fanno guardare ogni cosa come grande occasione di rapporto con il Signore. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto. Padre, buongiorno,
mi
signora.
Maria,
da dove chiami?
Sì, da Pozzuoli.
Da Pozzuoli.
Mi avete dato una gioia nel mio cuore, perché io sono una salmista. Salvami, Signore, dal malvagio. Proteggiami dall'uomo violento. Quelli che tramano sventure nel cuore e ogni giorno scatenano in guerra. Aguzzano le lingue come i serpenti. Veleno d'aspre sotto le loro labbra. Proteggiami, Signore, dalla mano degli empi. Salvami.
Brava Maria, sì, ti ringrazio, da Pozzuoli, che ci hai fatto questa testimonianza, e tante volte ci capita proprio questo. Ma questa è un'esperienza che non fai solo tu, facciamo in tanti, ci sono delle persone che vogliono del male, ci guardano male, ci trattano male, vogliono il nostro male. E come facciamo a stare di fronte a queste persone? Innanzitutto chiedendo l'aiuto del Signore che ci protegga, che è per quello che tu hai raccontato in questo salmo. Però i Salmi ci dicono anche delle altre cose importanti, ci dicono che la nostra ira, la nostra rabbia non alberghi nel nostro cuore, ci dicono che se noi ci irritiamo faremmo anche noi del male, non irritarti, faresti del male. Ecco, allora i Salmi ci insegnano ad allontanare dal nostro cuore il risentimento per il male subito, e ci insegnano soprattutto una cosa molto importante, che quello che fanno i malvagi passerà, mentre colui che fa il bene rimane. Colui che fa il giusto avrà una discendenza, dicono i Salmi, cioè quello che fa il giusto avrà un futuro sulla terra e un futuro nella vita eterna, mentre coloro che fanno il male spariranno come fumo. Allora noi ci spaventiamo molto, ci rattristiamo molto nel vedere persone che fanno il male, soprattutto quando ce lo fanno direttamente a noi o a persone che vogliamo bene, ma comunque quando vediamo il male nell'umanità il nostro cuore non può non rattristarsi. Però i Salmi ci mostrano questa cosa importante, che il tempo dei malvagi avrà un termine. E allora noi che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo perseverare nel bene. Dice l'Apocalisse: perseverate, resistete. o dice il Vangelo di San Giovanni, rimanete nel mio amore. Anche se noi vediamo attorno a noi il male, il nostro compito è rimanere nell'amore del Signore, perseverare nel bene. Questo costruisce. Madre Teresa, prendiamo Madre Teresa. Madre Teresa vedeva tutti queste persone abbandonate a Calcutta. E questo qua era un male. E che cosa ha fatto lei? Ha maledetto i malvagi, si è arrabbiata con le istituzioni, ha detto ai vescovi che non si occupavano dei poveri? No. Ha preso il primo abbandonato per strada e ha iniziato a curarlo. Non si può che amare una persona alla volta, diceva Madre Teresa. Quando io incontro una persona, per me quella persona è tutto. È Cristo. Allora noi di fronte al male dobbiamo capire che possiamo fare molto. Iniziare ad amare la persona che abbiamo vicino, la persona che incontriamo. Questo è l'inizio di un mondo nuovo. La persona che incontriamo in parrocchia. L'inizio del mondo nuovo è amare la persona che sta seduta di fianco al banco quando sono a messa. Io non posso amare la mia parrocchia in generale e in astratto. Devo amare delle persone concrete. Lucia, Giovanna, Giuseppe, Francesco, delle persone concrete. È quello l'inizio di un mondo nuovo. Allora è importante che noi anche vediamo che possiamo fare qualcosa. Ecco che i salmi ci dicono anche questo. In mezzo alle loro malvagità è continuata la mia preghiera. Non mi sono fermato. Anche quando ho visto il male ho continuato a fare il bene. E questo, secondo un disegno di Dio, è un tempo che non è nelle nostre mani, sarà ciò che trionferà. Perché alla fine ciò che trionferà sarà il male. Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo, dice sempre il Salmo 33 in un versetto che non ho letto. Non perché il Signore vuole cancellare i malvagi, ma i malvagi non reggono il volto del Signore, perché chi fa il male non riesce a guardare il Signore e si distrugge da sé. E quindi noi non ci dobbiamo tanto preoccupare di questo, ma perseverare nel bene. Pronto?
Pronto, sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Grazie, sono Guglielmo e chiamo da Padova. I salmi sono una cosa molto importante. Per esempio, Gesù, quando parla con Josefa Menendez, non so se lei conosca il libro Invito all'amore, edito da Shalom, fa riferimento proprio al Miserere, al Salmo 50, credo, se non vado errato.
Sì, giusto.
Io l'ho letto ed è stupendo. Mi pongo questo problema. L'Antico Testamento è molto corposo, molto sostanzioso e anche molto risolutivo, però, per esempio, io penso che dovrei dedicare molto più tempo invece a leggere i Vangeli, che sono la parola di Gesù, e allora qualche volta mi trovo in contrasto, perché dico sto perdendo tempo a leggere l'Ecclesiaste. Genesi è bellissima, i primi 20-30 capi di Genesi sono un capolavoro stupendo per quanto riguarda la creazione, però mi rimane il dubbio di perdere tempo mentre dovrei leggere di più la parola di Gesù. Ecco, volevo sapere lei cosa ne pensava.
Bene, ti ringrazio di questa domanda, perché proprio quando ero a tavola a pranzo con alcuni miei parrocchiani sabato e gli raccontavo che sarei venuto oggi a Radio Maria a parlare dei salmi, e proprio Stefano mi ha detto, sì, però i salmi non parlano di Gesù. Ecco, allora cerchiamo di rispondere a questa domanda che hai fatto tu. È più importante leggere il Vangelo? Certamente è più importante leggere il Vangelo. Il Vangelo, il Nuovo Testamento in generale, vengono prima dell'Antico, da un punto di vista dell'importanza. E quindi noi dobbiamo dedicare tempo a meditare il Nuovo Testamento. Però i padri della Chiesa che cosa ci insegnano? Ci insegnano che nell'Antico è nascosto il Nuovo, ovvero sia È importante scoprire che noi possiamo leggere l'Antico Testamento alla luce del Nuovo, perché il Nuovo Testamento è misteriosamente nascosto dentro l'Antico e, diciamo, in un qualche modo l'Antico Testamento ci dà la profondità di tutta la storia. E quindi è importante e anche fondamentale l'Antico Testamento. C'era un'eresia all'inizio del cristianesimo, i marcioniti, che dicevano l'Antico Testamento parla di un Dio giustiziere, un Dio che è stato superato dal Dio del Nuovo Testamento. Mentre la Chiesa ci insegna che l'Antico e il Nuovo Testamento vanno tenuti insieme. Ad esempio, quando abbiamo letto oggi, quando il salmista dice: molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore, preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Qui il salmista è profeta di Cristo, anche se lui non lo sapeva quando lo scriveva. Poi non dimentichiamoci che i salmi sono stati recitati da Gesù, era la preghiera che faceva Gesù, che faceva il popolo ebraico, e sono citati da Gesù, sono citati nel Nuovo Testamento, e quindi poi, se posso darti un consiglio, è chiaro che l'Antico Testamento non tutto ha la stessa importanza. È citato d'inizio la Genesi, i primi capitoli della Genesi sono un'importanza enorme, infatti i padri della Chiesa hanno dedicato libri e libri a commentare i primi capitoli della Genesi. I monaci non leggevano tutti i giorni tutto l'Antico Testamento, però leggevano sempre i salmi e la Chiesa ci fa leggere sempre i salmi. E se noi guardiamo com'è la struttura della liturgia delle ore che la Chiesa ci fa usare, ci sono i salmi, c'è sempre una lettura del Nuovo Testamento, ci sono il Magnificat e il Benedictus che sono dal Nuovo Testamento, e quindi vediamo che proprio nella liturgia delle ore della Chiesa ci è dato il modo corretto di leggere i salmi. E poi, appunto, questo libretto che ho scritto, ma puoi trovarne anche altri, ti possono aiutare a scoprire come dentro le parole dei salmi, che è un libro particolare dell'Antico Testamento, quindi ha un'importanza particolare, perché è una preghiera, ci sia Cristo. Si parli di Cristo e si parli della nostra vita illuminata da Cristo, quindi ci è nascosto nei salmi anche il Nuovo Testamento e che dobbiamo scoprire, ad esempio quando i salmi in cui ci sono le sofferenze degli uomini, no? I padri della Chiesa hanno visto in quei salmi le sofferenze di Cristo. E quindi è descritto Cristo nella sua passione. Se noi vediamo la liturgia del Venerdì Santo, recitiamo proprio i salmi della passione, quello che ha vissuto Cristo nella sua passione, e quindi vediamo alla fine una profonda unità che siamo invitati a scoprire tra i salmi e ciò che il Nuovo Testamento ci insegna. Pronto?
Sì, pronto.
Pronto, sì, ciao, buongiorno, come ti chiami?
Ok, sono Carla da Rimini.
Sì, Carla, dimmi.
Volevo semplicemente dire una mia difficoltà alla recita dei salmi, spesso in parrocchia o nelle varie chiese. Io non riesco a pregare in quel modo lì perché sono strillati. Non c'è coro, c'è quasi una gara chi strilla di più o chi fa prima, e trovo, e per me è impossibile recitare i salmi in quel modo. E quindi quando c'è la liturgia della parola al mattino in parrocchia vengono recitati o alla fine della messa, io esco perché proprio non ci riesco. E la mia obiezione qual è? È che i sacerdoti non aiutano per niente ad educare alla recita dei salmi, perché i salmi non possono essere una gara a chi strilla di più, a chi fa prima, e non è un modo di pregare. Grazie.
Ecco, Carla, tu hai messo un dito in una piaga sicuramente, non ha qualcosa di problematico. Bisogna aiutarsi, i sacerdoti non educano a questo, magari ce ne sarà qualcuno che educa, magari si può far presente questa difficoltà, si può cercare di parlarne per vedere che, ad esempio io che sono nato e vivo nel movimento di comunione e liberazione, a noi Don Giussani ci insegnò a recitare i salmi in tono retto proprio per andare insieme, per non urlare, che il tono retto, cioè mantenendo sempre una nota, è un modo di cantare il salmo molto molto elementare e certamente è necessaria un'educazione. Però qua c'è anche da considerare un'altra cosa, quando questo non c'è, non è forse anche più opportuno pregare insieme con quelli della propria comunità per fare un cammino insieme? E poi io aggiungo anche questo, se con le persone con cui preghiamo i salmi c'è anche una vita comunitaria, insomma si può fare un cammino insieme. Non bisogna mai perdere la speranza di, non so, talvolta il demonio ci fa vedere, guarda quella che strilla, guarda quella che vuole correre, eccetera, cose che possono essere vere e così noi poi non preghiamo con gli altri. Certo, pregare con gli altri vuol dire anche accettare gli altri che sono diversi da noi. Io quando dico la messa, cioè la signora che urla, quella che, insomma, io educo al canto, però al contempo accetto che viene chiunque a pregare e prega come può, come riesce, e questo anche è un'educazione importante. È chiaro che una parrocchia non può essere un coro di monaci benedettini che passano tantissimo tempo nell'educazione alla preghiera. Certo, forse i sacerdoti, per quanto possibile, possono anche essere sollecitati, ci può essere un dialogo con loro, e sarebbe importante che ci fosse un dialogo soprattutto sulla preghiera, perché certamente il sacerdote ha uno dei suoi compiti fondamentali è educare alla preghiera e guidare la liturgia nella comunità, e quindi forse se anche noi facciamo presente le nostre difficoltà, però è importante non innanzitutto come una pretesa e come un'accusa, perché questo non costruisce niente, ma come una domanda di un bisogno che abbiamo. È vero che anche ci sono delle comunità che pregano i salmi anche bene, molto bene, bisogna anche cercarle se ci sono, o comunque avere un dialogo con i sacerdoti o comunque con chi guida la liturgia all'interno della comunità. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Pronto, buongiorno, io sono Gabriella, chiamo da Genova e vorrei citare il Salmo 139, che appunto mi sembra meraviglioso come tutti del resto, perché l'avevo anche fatto scrivere ai bambini al catechismo, proprio perché la cultura della vita per me è una cosa troppo grande, per tutti dovrebbe essere. Ecco, il Salmo quando dice non ti erano nascoste, sarebbe al capitolo 15, cioè al capitolo, il Salmo 139, il versetto 15, non ti erano nascoste le mie ossa, quando venivo formato nel segreto, ricamato nel profondo della terra, nella profondità della terra, ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, erano tutti scritti nel tuo libro, i giorni che furono fissati, quando ancora non esisteva uno. Ecco, questo mi è sembrato un film meraviglioso, proprio in difesa della vita che oggi viene tanto bistrattata.
Va bene, Gabriella, sì, certamente questo salmo è magnifico, e certamente non ti erano nascoste le mie ossa quando mi intessevi nelle profondità della terra, quando mi hai visto ancora informe nel seno di mia madre. È molto giusto, questo salmo descrive il pensiero stupito che il Signore già quando eravamo nel seno di nostra madre ci guardava. Era Lui ad intessere la nostra vita attraverso il ventre di nostra madre, e certamente questa cultura con l'aborto si è persa, è una cosa gravissima questa, e penso che però il Salmo, più ancora di questo insegnamento, che è giustissimo, debba diventare una nostra esperienza personale. Cioè, noi siamo stupiti del fatto che Dio ci dona a noi stessi, che Dio in questo istante ci sta creando, che Dio ha intessuto da sempre la nostra vita. Ecco, questo qua è un'esperienza che, diciamo, ci dimentichiamo, e il Salmo ci aiuta a riscoprire. Comunque, Gabriella, sono d'accordo con te che questo Salmo è magnifico e descrive proprio la verità della creazione. Noi siamo creati da Dio fin dal primo istante del nostro concepimento, e difendere la vita è veramente una cosa sacra, e i disastri di questa cultura di morte non abbiamo ancora iniziato a vederli, e in parte invece li vediamo molto gravemente, e penso che tanto più ci sono persone stupite del fatto che Dio ci dona la vita, che testimoniano questo, lo insegnano ai bambini, come hai detto tu, nel catechismo ad esempio, e tanto più la nostra società starà meglio. Bene, allora sono contento di essere stato oggi pomeriggio con voi. Desidero salutare tutti coloro che ci hanno ascoltato, negli augurio che ascoltando Radio Maria possiate fare sempre di più questa esperienza che il salmista ci ha voluto insegnare oggi. Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.